Questa è una storia di giovani che vanno a Livorno per fondare il partito che dovrà fare la rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano, sezione italiana dell'Internazionale Comunista.
Livorno, 21 gennaio 1921. Il sol dell'avvenire sorge sull'Italia. Se Mosca è la città della rivoluzione, Livorno è la città d'Italia in cui sembra prendere vita il sogno di uguaglianza che dalla Russia si sta diffondendo in tutto il mondo. È il gennaio del 1921. I delegati della mozione comunista che arrivano nella cittadina toscana per partecipare al congresso del Partito Socialista sanno che, invece, ripartiranno come membri del nuovo Partito Comunista d'Italia, sezione della Terza Internazionale.
A costruire un mondo nuovo. Un podcast scritto dagli storici Valeria De Blano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer.
Questa è anche la storia di due teatri. Il primo, il Goldoni, nato col nome di Teatro Leopoldo, si distingue dagli altri teatri livornesi per la grande copertura in cristallo sorretta da travi di ferro. Il 15 gennaio 1921, sulla sua facciata in stile neoclassico, un enorme striscione annuncia 17° Congresso Nazionale Socialista. All'interno, invece, un ritratto del barbuto Karl Marx è sovrastato dalla scritta «Proletari di tutto il mondo, unitevi». Una grande scenografia per un evento di cui, però, il Teatro Goldoni non sarà il palcoscenico principale. A passare alla storia sarà il Teatro San Marco, più antico del Goldoni, e inizialmente più elegante, con decorazioni più ricche, il San Marco si trova dall'inizio del Novecento in una fase di decadenza. A riportarlo agli onori delle cronache e a consacrarlo alla storia sono proprio i comunisti che il 21 gennaio 1921, 6 giorni dopo l'apertura del Congresso Socialista, lasciano il Goldoni e al San Marco proclamano la nascita del Partito Comunista d'Italia. La necessità di cercare un secondo teatro a Livorno è resa necessaria dal corso degli eventi. All'interno del Partito Socialista Italiano, la situazione si è fatta sempre più tesa dopo il secondo congresso dell'Internazionale del 1920, quello in cui Mosca aveva dettato i 21 punti da condividere necessariamente, in particolare il settimo.
I partiti che desiderano appartenere all'Internazionale Comunista sono obbligati a riconoscere la completa rottura col riformismo e con la politica del centro.
No compromessi, no coalizioni, da soli verso un obiettivo comune. Alla vigilia del congresso di gennaio, le socialiste e i socialisti italiani si trovano a scegliere tra 3 posizioni. Quella dei riformisti ribadisce il buon lavoro del PSI e rifiuta che la rivoluzione sia l'unico modo o il più giusto per arrivare al potere. Quella dei massimalisti, che la presentano come unitaria, è contraria all'espulsione dei riformisti e richiede gradualità nell'adozione dei 21 punti di Mosca. La frazione comunista ha deciso la propria posizione a Imola a fine novembre, mettendo a punto una mozione da votare al congresso che il 19enne Berti definirà poi
non mutabile di una virgola sola, che non lasciasse appiglio a compromessi dell'ultima ora, che fosse sicuro fondamento su cui erigere il nuovo Partito Comunista.
Da Livorno deve nascere un partito rivoluzionario che renda conto solo ai proletari. Nei congressi provinciali che precedono l'incontro di Livorno, quella posizione non sarà maggioritaria, anche se raccoglie un terzo dei delegati per il congresso. Non importa. Se non si ha la maggioranza, saranno i comunisti ad andarsene dal PSI. Ma il partito nuovo nascerà lo stesso.
I giochi sono fatti prima che si apra il sipario del Teatro Goldoni,
scriverà lo storico Paolo Spriano. A Livorno lo sanno tutti, ma il primo a dirlo chiaramente alla platea, ancora in apertura di lavori, è il ventenne Secondo Tranquilli. Abruzzese, ex seminarista, Tranquilli prende la parola a nome della Federazione Giovanile e sceglie parole poco moderate per affermare quello che lui, come tanti giovani, si aspetta da quel 17° congresso del Partito Socialista.
I destini della gioventù operaia e contadina sono strettamente legati a quelli di tutto il proletariato e perciò questo congresso è anche il nostro congresso. L'anno scorso la gioventù russa, per ricordare Karl Liebknecht, a Mosca, davanti al Cremlino, bruciò il fantoccio di Scheidemann. Quest'anno la gioventù socialista italiana chiede ai rappresentanti comunisti di bruciare il fantoccio dell'unità.
Intemperanza giovanile la classificherà qualcuno negli interventi successivi. Ma l'intervento di Tranquilli segna la fine dei convenevoli. Da questo momento non può che iniziare la discussione fiume sui destini del partito. Sarà tumultuosa, racconta la stampa, e lunghissima. 6 giorni di interventi, al mattino e al pomeriggio, sino al voto della sera del 20 gennaio. Nonostante il fervore precedente, i risultati che arrivano la mattina successiva non riservano alcun colpo di teatro. È il 74enne marchigiano Giovanni Bacci a leggerli. Mozione di Firenze, unitaria, 98.028 voti. Mozione di Imola, comunista pura, 58.783. Mozione di Reggio, riformista, 14.695. Proclamata approvata la mozione di Firenze. I numeri parlano chiaro. La maggioranza ha deciso che il Partito Socialista manterrà il suo nome, che al suo interno resteranno i riformisti, che la rivoluzione non è la strada per la vittoria e che il Goldoni non sarà il palcoscenico della svolta. Ma non sarà neanche la fine della storia, tutt'altro. Bacci ha da poco finito di leggere i numeri che al microfono si presenta il sardo Luigi Polano per parlare a nome dei giovani.
La Federazione Giovanile Socialista scioglie ogni impegno col partito e delibera di seguire le deliberazioni che prenderà la frazione comunista.
Dopo poco prende la parola Amadeo Bordiga per una comunicazione quasi di servizio.
I delegati che hanno votato la mozione comunista abbandonino la sala. Sono convocati alle 11 al Teatro San Marco per deliberare la costituzione del Partito Comunista. Sezione italiana della Terza Internazionale.
Compagni avanti gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore.
I delegati escono subito, cantando l'Internazionale. Scortati dai carabinieri, coprono in corteo la strada che dal Goldoni attraversa la città, costeggia il mercato delle Vettovaglie e arriva sino al quartiere della Venezia. Ci mettono meno del previsto. La strada tutto sommato è breve e, soprattutto, loro hanno fretta di percorrerla. All'ingresso devono presentare le tessere, che vengono vidimate con la falce e martello. Solo a quel punto possono entrare.
l'umanità. Un gran stendardo al sol fiammante, innanzi a noi glorioso.
La platea vastissima del Teatro San Marco alle 10.30 è già aggrimita da alcune centinaia di delegati comunisti. Racconta il giorno dopo il giornale Il Comunista. Ad aprire il nuovo congresso è il bulgaro Kabachev, in rappresentanza della Terza Internazionale. Al suo posto ci sarebbero dovuti essere altri tre compagni russi, ma il governo italiano non ha concesso loro il visto d'entrata. Kabachev, invece, si trovava già in Italia, pronto a prendere parte a quel momento storico. Parla in francese per dare il benvenuto ai convenuti, e questi lo applaudono senza bisogno di traduzione. È un'apoteosi. Dopo parlano altri delegati stranieri, di nuovo Polano e infine Bruno Fortichiari, 29enne, emiliano. È lui a mettere ai voti l'ordine del giorno.
L'assemblea dei delegati della frazione comunista dichiara costituito il Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista, e passa a discutere l'organizzazione interna del partito.
È fatta. Tutti applaudono, gridano, sino a quando le voci non si riuniscono nuovamente nel canto dell'Internazionale.
Noi siamo dei lavoratori, rosso fiore, petto cerfiorito.
Il Partito Comunista d'Italia si è costituito. Il proletariato italiano allo strumento della sua liberazione, scriverà poi il Soviet.
La liberazione dei contadini, degli operai, delle donne, di tutte le lavoratrici e i lavoratori che in quegli anni avevano lottato nelle campagne, nelle fabbriche, nelle città, non solo per ottenere paghe migliori e condizioni più umane, ma per un sistema basato sulla giustizia e l'uguaglianza. Era a questo che credevano Teresa Noce, Luigi Polano, Amber Dro, Luigi Longo, Rita Montagnana, Giuseppe Berti, Umberto Terracini e altre migliaia di giovani uomini e donne che andarono a Livorno o che fecero in modo che qualcuno ci andasse al posto loro per dire che un mondo nuovo è possibile se si inizia a costruirlo.
La fondazione del Partito del Livorno segna l'inizio di una storia importantissima per l'Italia, anche se è una storia diversa da quella che avevano pensato e immaginato le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi che avevano abbracciato con entusiasmo la scelta di Livorno. Infatti, invece che fare la rivoluzione, i comunisti si troveranno ben presto ad affrontare e combattere il fascismo e a essere messi fuori legge. L'esperienza dell'esilio e della clandestinità però non distrugge i loro ideali, anzi, contribuisce a farli arrivare preparati e organizzati alla resistenza del 43 e del 45 e alla fondazione della Repubblica Democratica. Il partito, che dal 43 non si chiama più Partito Comunista d'Italia, ma Partito Comunista Italiano, e molte delle persone che sostennero la scissione di Livorno partecipano infatti alla fondazione della Repubblica. Il Partito Comunista, rifiutata l'opzione rivoluzionaria, sarà il primo partito comunista dell'Europa occidentale e il secondo partito dell'Italia per tutti i successivi decenni, sino al 1991, quando si scioglierà. Sono passati quasi 70 anni tondi dalla fondazione di Livorno.
Le cronache raccontano che venerdì 21 gennaio 1921, a Livorno, pioveva. Pioveva un po' anche dentro il malandato Teatro San Marco, tanto che ci fu bisogno di aprire gli ombrelli anche all'interno. Ma nella memoria di chi era là e di molte altre persone che attendevano a casa e nei posti di lavoro, quello era il giorno in cui anche in Italia stava spuntando un sole capace di illuminare il futuro di milioni di lavoratrici e lavoratori. A costruire un mondo nuovo è un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu. Le voci sono di Elio Turno Artemalle, Michela Azzeni, Leonardo Tommasi. È intervenuta la storica Valeria De Plano. Regia Serena Schiffini. Direzione scientifica di Luciano Marrocu. Ricerca e selezione materiali storici Patrizia Baldino, Maurizio De Roma, Stefania Marongiu. Per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer. Realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missioni anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. A cura di 45 di Michela Azzeni.